Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione del nostro primo diplomatico, che apre quindi la sezione della penna diplomatica, che è Fabrizio Petri. Fabrizio è laureato in giurisprudenza, si è laureato a Bologna ed è entrato nella carriera diplomatica nel 1989. Ha prestato servizio a New Delhi e a Parigi ed è stato capo della delegazione del Ministero degli Affari Esteri per la presidenza italiana del G8 nel 2008. E coautore con Fabrizio Lobasso, forse vi ricorderete, del libro Diplomazia, di cui pure abbiamo parlato. Questa sera invece parleremo con Fabrizio di Karma Aperto, edito da Moretti e Vitali e pubblicato proprio quest'anno nel 2012. Fabrizio!
Pronto?
Buonasera, benvenuto a Brussellando!
Buonasera, grazie!
Allora, noi ti abbiamo introdotto velocemente, abbiamo un po' raccontato alcune delle cose più importanti della tua carriera di diplomatico, però questa sera siamo molto curiosi di sapere della tua passione per la scrittura. Quando è nata questa passione? Quando hai sentito che questa tua particolare inclinazione poteva diventare qualcosa di più?
diciamo, ovviamente uno nutre un'aspirazione che era lì presente da tempo, ma è stato forse, per rispondere proprio puntualmente a questa domanda, è stato proprio nel 2010, quindi 2 anni fa, che improvvisamente a seguito di una serie di avvenimenti con cui poi comincia il libro, ho trovato praticamente una formula, un filo narrativo per poter mettere assieme argomenti che avevo studiato nel corso degli anni e che hanno a che fare soprattutto con l'India. E quindi diciamo che negli ultimi 2 anni, soprattutto a partire dal 2010, ho trovato la maniera per riuscire a esprimere una cosa che però, ecco, sinceramente era lì da molti anni, come aspirazione, quello di scrivere.
Il titolo del tuo saggio lascia effettivamente molto spazio ad interpretazioni varie e diverse. Cominciamo però magari dagli elementi più importanti del saggio stesso. Quindi, che cosa hanno in comune la religiosità indiana, i poeti della Big Generation e la psicologia del profondo di Jung?
Proprio, ecco, quando dicevo che nel 2010 ho trovato la maniera per poter esprimere in un libro alcune passioni, queste tre cose sono le tre cose che avevo studiato per anni. Io da quando sono in India, ero andato 20 anni fa, mi ero molto avvicinato al pensiero indiano, avevo studiato molto la filosofia e la religione indiana, poi avevo studiato anche Gandhi e la non violenza. Dall'altro lato ho sempre avuto una passione per Jung e per diciamo, la controcultura americana, di cui la Big Generation è stata la diciamo, l'anima più importante forse, soprattutto quella iniziale. E la cosa che li collega è diciamo, l'aspetto soprattutto dal punto di vista con cui io li affronto, l'aspetto dell'interiorità, cioè tanto il pensiero indiano tradizionale, quanto la psicologia del profondo di Jung, quanto la Beat Generation, la controcultura, hanno tutti quanti, sono suscettibili di una lettura interiore che ne svela poi una serie di affinità e attraverso cui si può poi capire, ed è quello che poi faccio nel corso del libro, in che cosa queste varie dimensioni, che sono psicologiche, che sono filosofiche, che sono letterarie, trovano momenti di contatto e addirittura di grossa influenza. Quindi Jung è stato profondamente influenzato dal pensiero orientale, ma la Big Generation anche, come aveva questa enorme attrazione verso l'Oriente. Quindi sono collegamenti, ma sono collegamenti che partono soprattutto da una lettura degli aspetti interiori, quindi anche l'aspetto poi personale è molto importante, io lo metto in rilievo anche dei singoli autori, e poi un racconto, infatti il mio libro, pur essendo un saggio.
In effetti ci sono tante cose in questo tuo, infatti io ho definito saggio proprio perché secondo me andrebbe annoverato tra i saggi.
Saggio, sì.
In Karma Aperto tuttavia non descrivi solo le influenze spirituali tra Oriente e Occidente, ma fa anche riferimento ad una società aperta sul modello teorizzato da Karl Popper. Secondo l'esempio di Gandhi e del premio Nobel Tagore, il percorso suggerito è quello della non violenza come base per un nuovo umanesimo. E insomma, potrebbe elaborarci sommariamente a cosa fa riferimento?
Sì, ovviamente è un tema che percorre tutto il libro, dunque sintetizzarlo ha una sua complessità. Ma c'è un aspetto molto molto importante. Io l'ho poi recentemente pubblicato un articolo in inglese sulla rivista Global Policy Journal, dal titolo proprio Gandhi, Popper e Internet. A renewed relation between individuality and altruism, una relazione rinnovata tra individualità e altruismo, c'è tutto un po' il caposaldo di Karma Aperto, in questo senso è veramente un saggio, è che quello che è successo tra gli anni 60, metà degli anni 50, anni 60, inizio anni 70, di cui la Beat Generation e poi gli hippie, tutta la controcultura americana sono stati catalizzatori, è stata una maniera nuova attraverso cui gli influssi orientali e in particolare la non violenza hanno determinato, diciamo, in qualche maniera una nuova visuale. E questa, diciamo, nuova visuale, incredibilmente, e poi ci sono citati fatti, persone, tutto nel libro, è stato uno degli elementi che hanno contribuito a creare la dinamica che poi ha portato ad Internet. Allora, qual è il punto essenziale che ricollega Popper? Popper ha scritto un libro fondamentale, si intitola La società aperta e i suoi nemici. Ovviamente il titolo del mio libro evoca Karma Aperto. Ma Popper era un filosofo occidentale che ha parlato della società aperta come un percorso occidentale. Il mio libro suggerisce che, ovviamente, essendo ormai in un mondo globale, la teoria di Popper, che è una teoria validissima, debba essere vista in un contesto ormai dinamico, nuovo, che è quello della globalità, e lì diventa essenziale la non violenza. Questo qui è proprio il punto, ma è legata al fatto, a un concetto essenziale che Popper riteneva che i grandi passi in avanti fatti dall'Occidente sono passi in avanti che si sono prodotti ogni volta che abbiamo trovato una nuova maniera per declinare l'individualità all'altruismo. L'aveva fatto Socrate, l'aveva fatto il cristianesimo delle origini, l'aveva fatto Kant, l'aveva fatto poi così via Bertrand Russell. Tutte le volte che si è cercato di in qualche maniera trovare una nuova relazione tra individualità e altruismo, si sono fatti passi avanti verso società aperte. Ecco, gli anni 60, soprattutto la controcultura, hanno rappresentato questo. Sono stato un momento in cui l'individualità è esplosa e tuttora siamo in questa dimensione, ha portato poi a tutto quello che è iPhone, qualsiasi cosa che possa ampliare la nostra individualità, ma è stato vissuto in quegli anni, negli anni 60, anche come un momento altruistico, molto molto importante. Questo è un fattore che viene, emerge chiaramente e che nel corso di Karma Aperto lo delineo e che si può comprendere se si guarda tutto ciò alla luce della non violenza da un lato e delle strutture di pensiero junghiane dall'altro. Quindi è un po' una spirale che ricollega le varie cose.
Tra l'altro, mi tolga una curiosità, parlando di riferimenti culturali e vivendo nel terzo millennio, non poteva mancare la menzione alle nuove tecnologie. E lei citava prima anche la rete, quindi internet. Tuttavia, però, voglio dire, l'interpretazione che lei ha appena fornito non è da tutti, ecco, non è che tutti risalgono a questi elementi socioculturali per spiegare quello che poi è stata l'evoluzione e l'affermarsi della rete stessa. Secondo lei, quindi, la rete può essere definita come un simbolo di quella libertà così cara ai poeti della Beat Generation?
Diciamo che sicuramente il termine libertà va compreso perché la cosa fondamentale che la Beat Generation è stato il primo, ma poi la cosa è stata portata avanti, Ginsberg è stato ovviamente quello che poi ha transitato queste idee poi con il periodo successivo che è quello hippie, che è quello comunitario. Il punto fondamentale è che erano periodi in cui si cercava un'espressione individuale al massimo grado attraverso l'uso delle droghe, in particolare la famosa rivoluzione psichedelica e la sessualità. Sono momenti che a seguito di queste, che poi hanno influenzato gli anni a venire, ma momenti in cui però questa ricerca della massima libertà individuale veniva coniugata a una visione altruistica, perché tutte le persone erano legate a una visione di solidarietà, di co-sharing, tutto quello che è poi diventato uno degli elementi, uno, ci sono anche l'elemento militare, c'è anche l'elemento scientifico in internet, non c'è solo quello. Ma la visione del fatto che fosse un momento comunitario da vivere come qualcosa di viene da quegli anni ed era legata all'Oriente. In questo senso è molto, molto. Quindi libertà, certo, ma una libertà che era in qualche maniera come una necessità anche di trovare nuove forme di vivere però assieme. E questo è l'aspetto molto molto interessante che io cerco poi di mettere in rilievo.
Tra l'altro è molto forte il legame che si instaura, un legame ovviamente ideale, tra Ginsberg e Gandhi, perché lo stesso Ginsberg poi farà propri quelli che furono gli ideali di Gandhi. E c'è un passaggio molto bello nell'articolo che lei citava prima, pubblicato dalla rivista inglese, in cui lei scrive: "Transform yourself and you will non-violently transform others and eventually the world." E io credo che questo possa
Ah,
veramente sintetizzare molto bene quel passo che va dall'essere, diciamo, individualisti all'essere comunitario, in cui il sogno di uno, vogliamo, per dirlo con parole altrui, può diventare realtà.
sì, e questo è il punto. No, grazie, la ringrazio che ha citato questa frase, perché in quella frase ho condensato due cose: il senso della non violenza gandhiana, che è quello di accettare la sofferenza per far nascere una capacità trasformativa nel rapporto con il nemico e con l'altro, diciamo così, da un lato, e dall'altro il tutto il discorso dell'importanza del rapporto con la propria interiorità, che è l'altro aspetto di Karma Aperto, e che questo è legato a Jung, il quale a sua volta era stato profondamente influenzato dall'Oriente. Quindi solamente nel momento in cui uno agisce sulla propria interiorità e fa uno sforzo vero di apertura, di integrità, di onestà, può poi sperare di creare delle condizioni. E questo lo diceva poi anche Gandhi, che addirittura l'ha trasformato, queste cose sono spiegate nel libro, l'ha trasformato in un programma politico.
Assolutamente, l'indipendenza indiana fu dovuta alla
Sì.
forza straordinaria di Gandhi, insomma, che veramente seppe essere testimone di un desiderio di libertà, ritorno alla parola libertà e indipendenza, come pochi. D'altronde l'India di oggi è orfana di un personaggio
Sì,
come
infatti,
tale.
ma la cosa straordinaria di Gandhi è che non solo ha combattuto per l'indipendenza dell'India, trasformando un principio che era per millenni considerato solo come un principio di salvazione personale, la non violenza, in un'arma politica, e questo è stato il suo genio politico, ma ha fatto una cosa straordinaria: ha detto no, dobbiamo cambiare anche noi stessi, e ha fatto il famoso programma di trasformazione dell'India, 10 punti
Sì,
del
sì.
programma di trasformazione, i che hanno determinato per esempio l'intoccabilità. Lui ha combattuto la battaglia contro l'intoccabilità, che era
Esatto,
una
sì.
cosa che si sta da mille, cioè ha trasformato anche l'interiorità sotto il profilo collettivo. Questi sono, è sempre collegato, il punto interiorità e esteriorità si collegano costantemente, e in Karma Aperto è costantemente questo filo tenuto teso e tenuto aperto. Ecco.
Tra l'altro credo, e poi passo la parola a George, che ha una domanda, che probabilmente, questa è stata una mia interpretazione, quello che accade oggi nelle relazioni tese tra Pakistan e India: se Gandhi non fosse stato assassinato, probabilmente oggi la storia sarebbe probabilmente totalmente diversa, e di questa ne sono sicura. Sì,
Pronto?
stavo
Pronto, sì.
dicendo che
Sì, ho
forse.
sentito, sì. Beh, lui è stato assassinato proprio uno sciopero della fame che faceva per restituire
Esatto.
l'oro al Pakistan. Sì,
Era la
certamente.
parola in partenza proprio per il Pakistan. Quindi, come alcune persone nella loro individualità riescono poi ad incidere su quello che è il benessere della collettività.
Assolutamente. Assolutamente, no, no, lui era in questo straordinario, aveva una capacità di medesimarsi, lui aveva un contatto reale con le persone, ha passato i primi anni quando era entrato in India a girare tutto il paese a tappeto proprio,
Sì.
andare a parlare, addirittura i contadini indiani si mettevano a piangere perché nessuno, fino allora stiamo parlando degli anni 20, 30, si era peritato di andare a chiedere loro quale fosse nessuno politico di nessun tipo, era straordinario quello che ha fatto.
Mentre lei parlava, io facevo delle riflessioni, perché qui si parla di violenza e non violenza. Dunque, a me veniva in mente che la violenza è anche una valvola di sfogo, oltre che essere proprio una forma di attacco. Ma la vedo più, almeno in contesto così, addirittura solo europeo, quindi molto, molto ristretto, come risposta all'incapacità di gestire la complessità, cioè, ovvero sia l'incapacità di azione in risposta alle ingiustizie sociali. Questo mi sembra di vedere. E allora mi viene in mente, visto che si parlava di un'ulteriore visione della teoria di Popper, in senso globale, cioè il rapporto fra individualità e altruismo, allora mi veniva da chiedere anche qual è il rapporto con la giustizia sociale.
Certamente.
E infine, l'ultima cosa che avevo.
Pronto?
Sì, mi sente?
Sì, non ho sentito la domanda finale.
No, dicevo, la teoria di Popper, che va vista in una visione globale,
Sì.
E l'individualità e l'altruismo, allora forse bisognerebbe anche vederne il rapporto alla giustizia sociale, tenendo conto quello che stavo dicendo prima sulla violenza con la valvola di sfogo. E quindi infine mi viene da chiedere, però, mettendo insieme violenza con la valvola di sfogo, cioè ingiustizia sociale, individualità, altruismo e giustizia sociale, se inseriamo anche il concetto della sofferenza di cui parlava Gandhi come terreno di nascita, come culla del nuovo, mi viene da chiedermi se la giustizia sociale in senso matematico, cioè questa pretesa di giustizia assoluta, sia in realtà un'illusione.
Ma oddio, questa è una domanda, devo confessare che una domanda simile, voglio dire, è di una tale portata. Qual è?
Me ne rendo conto.
Faremo una puntata sellando appositamente su questa domanda.
Chiedo scusa?
Faremo una puntata di Brussellando per rispondere a questa domanda.
Infatti, la prima risposta che mi permetto di dare a questa domanda, è, ma la do perché veramente per me è quello che credo, è che quando noi facciamo diciamo così, una scelta, è una scelta indipendente, cioè siamo delle persone libere. E di conseguenza, come persone libere, abbiamo il diritto, il dovere di cercare di rendere al massimo questa nostra libertà per immaginare qualcosa che è migliore di quello che abbiamo attorno o che abbiamo vissuto fino al momento. Quindi è sicuramente vero che, diciamo, in qualche maniera c'è un aspetto illusorio. E questo è anche però l'aspetto forse più straordinario, cioè noi stiamo facendo un cammino, per complicare la sua domanda do una risposta che rende tutto ancora più, cioè stiamo facendo un cammino che, se si guarda indietro, non a millenni ma ancora di più, è un'uscita dalla totale inconsapevolezza animale, è un'uscita dalla totale oscurità in cui noi, i nostri antenati, quindi ovviamente, ma sono cose che partono da una decisione individuale di credere in qualcosa in cui uno sente come qualcosa per lui vitale. Questo punto è un punto molto importante. Se uno legge il diario di Allen Ginsberg quando è andato in India, la cosa straordinaria di quel racconto, e lo dico io che so che ci vado in India, ci ho vissuto, ci vado ogni 6 mesi da 20 anni, è un paese che conosco veramente molto bene, ma io uno sforzo di integrità come quello che fece Ginsberg, veramente tutt'oggi rimane una cosa di una freschezza assoluta. E lui ha veramente in qualche maniera vissuto su se stesso, tant'è vero che si è quasi autoguarito dai suoi problemi. Questo era solo per dire che le ingiustizie, sicuramente una società più aperta in senso popperiano, poi, o anche unendo poi a Gandhi, significa dove le ingiustizie sociali si cercano di combattere, dove si cerca di combattere le diseguaglianze, dove si cerca di essere più tolleranti, ma questo parte da una scelta dell'individuo. E quindi in questo senso io sono abbastanza, è quello che viene chiamato, quando il mio libro è stato presentato a Milano da questa scrittrice italiana Elisabetta Rasia, ha usato il termine utopia individuale, cioè quello che noi oggi credo sia la cosa molto molto importante, e forse qui mi fermo poi nella risposta alla sua domanda, è che bisogna credere nella possibilità di avere una utopia individuale, cioè nel mettersi in gioco e nel credere in ciò in cui uno ritiene giusto credere.
Quella che aveva Gandhi, che poi l'ha portata, l'ha portato a conquistare l'indipendenza, non solo per lui, che tra l'altro ne ha goduto pochissimo, ma per tutto quello che è stato più tardi. Ahimè, il tempo in radio è tiranno, però volevamo concludere questo viaggio, il viaggio di cui stiamo parlando, il viaggio in questo suo karma aperto, perché nel suo saggio questo viaggio termina nel cimitero cattolico di Roma, che lei percepisce come città stratificata e ambivalente, dove si intrecciano spiritualità, sensualità, potere religioso e temporale, interno ed esterno, morale e bellezza. E questo accade, insomma, in Italia è possibile avere, quindi non in Italia, pardon, a Roma, un cimitero acattolico. Magari un commento su questo, perché mi ha colpito molto questa conclusione.
No, grazie, ma in realtà è legata all'inizio, perché al cimitero cattolico è seppellito Shelley, e Gregory Corso, che è uno dei più grandi poeti della Beat Generation, nel 2001, quindi 2 secoli dopo, Shelley è morto nel 1822 a Pisa e fu seppellito davanti alle coste della Toscana, e fu seppellito poi nel cimitero cattolico. Gregory Corso, 2 secoli dopo, pur essendo morto negli Stati Uniti, si volle far seppellire ai suoi piedi a Roma al cimitero cattolico. E io, il mio libro comincia lì, perché c'è il legame tra la Beat Generation e i poeti romantici inglesi. mesi, che è un legame reale, letterario, ma è anche un legame filosofico che poi spiego nel libro. E quindi poi alla fine del libro si torna, perché un punto che non abbiamo parlato, Gandhi fu influenzato profondamente da un poema di Shelley nella lotta per l'indipendenza indiana. Lui lo citò in continuazione, questo poema che Shelley scrisse per un massacro a Manchester. C'è una figura non violenta, il primo poema non violento mai scritto in Occidente. Gandhi, quando lo venne a sapere 50 anni dopo, disse: ma allora la non violenza è importante, e riscoprì le sue tradizioni. E questo poema di Shelley lui lo usa per tutte le... E di conseguenza Gregory Corso e la Big Generation sono influenzati a loro volta dai poeti romantici aperti all'Oriente. Quindi è tutto un percorso a spirale che finisce a Roma. Ma sì, Roma, il cimitero cattolico, è un posto straordinario, è un pochettino l'emblema per certi versi di una città che ha saputo declinare nel corso dei secoli situazioni le più incredibili, mantenendo un rapporto aperto con il mondo, con la realtà che la costituisce. E lì c'è Gramsci, c'è di tutto, si è nel cuore di Roma, in un cuore che però è anche profondamente segnato da valori spirituali, e quello è l'altro aspetto molto bello di una città come Roma, cioè, diciamo, sotto questo profilo, che uno poi lo vive nell'arte, lo vive,
certo,
tutto quello, è tutto collegato però anche a qualcosa di profondamente, la parola religiosa forse un po' delle volte essere, diciamo, in qualche maniera fraintesa, ma è anche religiosa, ovviamente.
Assolutamente. Siamo, ahimè, al termine, tuttavia vorrebbe indirizzare un saluto ai nostri amici all'ascolto?
Ma sì, con gran piacere. Ho un'invidia un pochettino, pur io essendo un vegetariano, perché a Bruxelles si mangia benissimo, quindi ovviamente un saluto e veramente anche un pochettino un complimento a una città che ha un grande fascino. Ci venivo spesso per lavoro e diciamo ha aspetti che poi quando uno li scopre ne rimane abbastanza affascinato, anche parecchi amici belgi, quindi rivolgo un caloroso saluto e soprattutto con un po' di invidia per alcuni aspetti della città.
vabbè, Roma pure, insomma, offre tanto, quindi, insomma, è probabilmente questa sera un'invidia reciproca e condivisa. Fabrizio, noi la ringraziamo, noi tutti di Bruxellando la ringraziamo per questa sua bellissima testimonianza, non solo intellettuale ma anche umana. Ricordiamo quindi ai nostri amici ascoltatori Karma Aperto, e veramente vi suggeriamo di leggerlo, perché ci sono tante tante pillole di cui in radio questa sera non abbiamo potuto parlare. Ecco perché è importante leggere il libro. Fabrizio, tante buone cose e a prestissimo.
Grazie, mi ha fatto molto piacere.
Altrettanto noi.
Grazie.
A presto.
Grazie infinite a lei. Salve.